Buonasera ai presenti, a chi ci ascolta da casa, al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta. Iniziamo il Consiglio Comunale, se non ci sono comunicazioni facciamo fare l'appello al Segretario.
Pagliotta Crescenzo, Agaro Agostino, Ascani Federico, Asciutto Franca, Caggiolo Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Grimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Farnioli Gabriele, Fierli Stefano, Grando Alessandro, Loddo Giuseppe, Palermo Maria Concetta, Penge Stefano, Ruscito Piero, Trani Eugenio.
Ok, il numero legale, possiamo iniziare con il primo punto all'ordine del giorno. Progetto preliminare, porta di accesso al complesso monumentale dei Monteroni, che costituisce variante al PRG ai sensi dell'articolo 19 del DPR 327/2001, contro deduzioni alle osservazioni. Illustra appunto il Sindaco, prego.
Grazie Presidente. E buonasera a tutti coloro che ci ascoltano al Consiglio Comunale. Dunque, questo progetto dal nome abbastanza particolare fa un tutt'uno, diciamo, comunque è uno dei momenti attraverso i quali noi cerchiamo di arrivare alla ristrutturazione del Castellaccio dei Monteroni. Volendo riepilogare molto brevemente, il Comune prima è venuto in possesso dalla Regione del Castellaccio dei Monteroni, poi ha stipulato attraverso un accordo del Consiglio Comunale, una convenzione approvata in Consiglio Comunale, un accordo con la Fondazione Diritti Generici per la ristrutturazione del Castellaccio stesso, avendone in cambio, nel momento in cui questa cosa sarà realizzata, tutto il piano terra completamente ristrutturato. Il finanziamento che la Fondazione Diritti Generici ha avuto a livello europeo era, diciamo, nel finanziamento era inserito anche il fatto che l'energia fosse per tutte le attività che poi sarebbero svolte nel Castellaccio dei Monteroni fossero realizzate attraverso fonti alternative, quindi pannelli fotovoltaici. Questa progettualità, diciamo, ha dato un punteggio particolare alla Fondazione per cui è stata ammessa al finanziamento. Quando si è trattato di passare alla progettazione, diciamo, esecutiva, con la sovrintendenza non è stato possibile raggiungere l'accordo per avere i pannelli fotovoltaici diciamo, in aderenza al Castellaccio dei Monteroni. La cosa è durata molto, quasi un anno, perché i tecnici sono incontrati e non sembrava esserci una soluzione. Che la soluzione poteva essere quella di rinunciare ai pannelli, ma a quel punto il finanziamento avrebbe perso parte del punteggio e quindi a quel punto, diciamo, non sarebbe stato più valido. A questo punto si è trovata un'altra soluzione, che è quella di realizzare i pannelli, l'impianto, diciamo, di energia alternativa a distanza del Castellaccio, sempre comunque nell'ambito di terreni passati dall'Arsia al Comune, e diciamo, per mascherare, tra virgolette, questi impianti, si realizza come una specie di porticato, diciamo, di ingresso fatto in legno e pannelli, che però, diciamo, più che un impianto tecnologico, sembrerà un modo per accedere a quest'area così importante che vede da una parte il Castellaccio dei Monteroni e in fondo a questo percorso così particolare la sagoma del tumulo etrusco che sta dietro il Castellaccio dei Monteroni. Questa cosa, diciamo, il Consiglio Comunale già la conosce perché è passata attraverso una variante che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, è stata regolarmente affissa, pubblicata ed è pervenuta una osservazione, tra l'altro di un confinante, diciamo, di questa struttura, di questi terreni. Brevemente, l'osservazione punta su alcuni elementi. Io dirò quali sono gli elementi sulle quali si basa questa osservazione e dirò poi quali sono le valutazioni dell'ufficio tecnico. Le osservazioni riguardano, punto 1, proposta di eliminare qualsiasi intervento vicino al canale di scolo. Dice l'ufficio tecnico, la situazione reale del canale di scolo non è più quella rappresentata nella planimetria catastale, evidentemente di vecchia data, legata alle osservazioni. Lo stato attuale risulta modificato, tanto che il canale non passa più all'interno dell'area del Castellaccio, ma ne costeggia per un tratto il confine. In tale punto non è prevista l'edificazione di nessuna struttura fissa che possa interferire con il deflusso delle acque. Quindi la prima obiezione riguardava la possibilità delle acque di defluire. La seconda obiezione riguarda la realizzazione di una rotatoria. Dice l'ufficio tecnico che la rotatoria non fa parte del progetto di cui trattasi, peraltro la progettazione della stessa è stata redatta da altro ufficio in data successiva all'approvazione del progetto, quindi non, diciamo, questa osservazione proprio non è pertinente perché nella variante non si faceva menzione della rotatoria. L'osservazione del DPR 495-92 sui limiti di inedificabilità imposti da questo decreto. Dice l'ufficio tecnico, viene ampiamente rispettato il limite di inedificabilità, regolamento di esecuzione del codice della strada. Infatti le strade che costeggiano il complesso del Castellaccio sono classificate nella categoria F. I distacchi in tale caso sono fissati in metri 10. Nel caso di specie non sono previste costruzioni nella fascia di rispetto. Altro punto di obiezione, gli accessi. Gli accessi di cui si riferisce l'osservazione non sono inseriti tra le opere da realizzare, indicano bensì un'ipotetica porta di accesso dal Castellaccio e il Tumulo, zona archeologica dei Monteroni. Recupero storico del fienile. Il progetto prevede di recuperare la struttura di un fienile che era nell'area retrostante il Castellaccio, ma è stato poi demolito. Uno dei punti fondamentali della variante è quella di pervenire alla ricostruzione del fienile che attualmente risulta di rupo. La ricostruzione dovrà essere preceduta da approfondito studio di ricerca atta a stabilire la reale costruzione del manufatto di cui trattasi e il fienile potrà essere destinato a laboratori, mentre la collocazione delle strutture di progetto è scaturita da un attento studio condotto di concerto con la sovrintendenza. Tumulo etrusco, altro motivo di obiezione. Il posizionamento delle nuove strutture lignee adottate ad ospitare gli apparati tecnologici al servizio del Castellaccio è frutto di attenta valutazione effettuata di concerto con la sovrintendenza. I manufatti sono posti ortogonalmente a via dei Monteroni in modo da indirizzare lo sguardo verso il bene archeologico. Eliminazione di fabbricati. Come detto nei punti precedenti, la localizzazione dei manufatti di progetto non deriva dal caso. La localizzazione è stata preceduta da studi e analisi condotti unitariamente dalla sovrintendenza che, con nota del 17 novembre 2011, assunta con gli atti del 25-11-2011, ha espresso il proprio parere favorevole alla progettazione. Un altro punto era proprio se c'erano i pareri della sovrintendenza. Dice l'ufficio, i pareri sono favorevoli, delle prescrizioni si terrà conto nella fase di redazione del progetto esecutivo. Indice di fabbricabilità, nella redazione della variante si è tenuto conto di quanto previsto nella variante generale al PRG per aree con destinazioni simili. Per quanto qui relazionato, dice l'ufficio, si ritiene che la variante non viola nessuna delle norme citate a pagina 3 dell'osservazione. Pertanto, ferma restando chiaramente la decisione del Consiglio Comunale, questo ufficio, con le motivazioni rilevabili nell'istruttoria che precede, propone la repulsa dell'unica osservazione pervenuta. Questo è il punto. Per ulteriore informazione dico che noi domani dovremmo firmare la convenzione con il Ministero dell'Ambiente per il finanziamento dell'ulteriore finanziamento di strutture nell'ambito del Castellaccio dei Monteroni. Strutture che sono progetto è stato inserito nel piano delle opere pubbliche.
Grazie Sindaco.
Chiediamo 10 minuti di sospensione, grazie.
Allora si sospende il Consiglio per 10 minuti, quindi riprenderà alle 9:35. Ok, si riprende il Consiglio Comunale, le presenze sono confermate quelle di prima e era iscritto a parlare il consigliere Pence che aveva chiesto la sospensione.
Ecco. Sì, buonasera. Diciamo che abbiamo esaminato la pratica, poi non sappiamo se ci sono altri interventi, casomai interveniamo dopo per fare la dichiarazione, non lo so.
Al momento non ci sono consiglieri iscritti a parlare.
Vabbè, allora la situazione è la seguente, noi abbiamo esaminato l'atto, l'abbiamo visto in tutti i suoi aspetti, diciamo che in passato noi siamo stati molto critici sulla questione della gestione del Castellaccio perché diciamo quando è stato appunto poi donato al Comune, cioè quando c'è stato appunto il passaggio con la Fondazione dei Diritti Genetici, diciamo è stata una sorta di pacchetto preconfezionato che a noi sinceramente non è piaciuto e quindi l'avevamo detto anche nella scorsa consigliatura. E poi diciamo che sono subentrati tutta una serie di problemi e è passato pure qualche anno. Oggi naturalmente abbiamo questa delibera attraverso cui appunto si dovrebbe dare una sorta di via libera per far partire la cosa, però sinceramente a oggi rimaniamo molto delusi perché probabilmente questa gestione non si capisce quali problemi abbia e per quale motivo appunto siamo molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia che era stata prefissata e che noi avevamo criticato e a oggi diciamo i fatti ci danno ragione. Fermo restando che comunque noi siamo a favore, diciamo, di una valorizzazione del bene, proprio perché è un bene appunto comunale e che dovrebbe avere appunto una partenza molto veloce, di modo tale che la comunità ne possa usufruire nel più breve tempo possibile, e diciamo, essendo responsabili, diciamo che su questo atto noi ci asterremo. Ho terminato, grazie.
Grazie consigliere Penge. Consigliere D'Alessio.
Questo punto è già passato in commissione, abbiamo affrontato tutti gli argomenti, sia per quanto riguarda la questione tecnica, ma anche e soprattutto per la portata culturale che, una volta passato questo punto, può avere sviluppo per il Castellaccio dei Monteroni, che è un simbolo per la Vispoli, esiste fin dai lontani anni 1300, quindi è necessità portarlo a conclusione. Quindi il voto favorevole del PD.
Ci sono iscritti a parlare? Quindi non c'è nessuno, possiamo quindi passare alla votazione, chiarendo che chi voterà a favore ovviamente si vota a favore per respingere l'osservazione pervenuta. Quindi chi voterà a favore e respingerà l'osservazione presentata. Quindi, favorevoli? Aspetta un attimo, vediamo se suoniamo perché... Chi manca? Ecco Fagnoli. Ok, allora poniamo in votazione i favorevoli. Contrari? Astenuti? 4. Il punto è approvato. Un attimo, vediamo se c'è l'immediata esecutività. Segretario? Vediamo se... Ok, il punto è approvato. Allora, passiamo al secondo punto previsto per questa sera. Farmacia comunale, cessione della titolarità, atto di indirizzo. Chi illustra, sindaco? Illustra il consigliere Grimaldi. Una premessa prima del sindaco.
Sì, grazie Presidente. Negli anni il Comune di Ladispoli, diciamo in 30 anni, ha sviluppato una politica dal punto di vista delle strutture farmaceutiche favorevoli alle acquisizioni ogni volta che c'è stata l'opportunità. Voi sapete che la legge, che adesso è cambiata, ma fino a pochissimo tempo fa, prevedeva l'alternanza tra farmacie ad appannaggio del privato e farmacie pubbliche. Il Comune, soprattutto quando gli abitanti erano a meno di 10.000, ha scelto la via di fare l'opzione e di posizionare farmacie anche in luoghi come era allora la Cerevetus, poco abitata, ma diciamo per dare un servizio in una zona che potesse anche essere periferica, ma diciamo importante da un punto di vista di questi servizi. Ora chiaramente la situazione è cambiata radicalmente, ci sono 8 farmacie, stanno per diventare 10 tra poco tempo, e quindi questo aspetto di coprire tutto il territorio è superato, perché diciamo di fatto la Dispoli è coperta ampiamente in tutte quante le sue zone. C'è un aspetto finanziario che ci spinge a fare questa scelta, è quella da una parte che le farmacie hanno abbassato notevolmente il livello di redditività e dall'altro che dobbiamo monetizzare, almeno in questi anni, quest'anno per il prossimo anno, dobbiamo monetizzare per diciamo, sanare alcune problematiche di bilancio. Quindi quello che facciamo non è un atto perché non ci interessano più le farmacie, rimangono 3 farmacie comunali, quindi di grande importanza, ma perché appunto le contingenze immediate di quest'anno ci costringono a fare questo atto. Tenete conto che quest'anno la spending review è ridotto di 1.700.000, perché il dato è stato poi peggiorato, rispetto all'altro anno la possibilità, la disponibilità per fare il bilancio, quindi di fronte a queste difficoltà abbiamo scelto questa strada, che per noi, ripeto, non è una strada piacevole, ma di fatto necessaria, soltanto necessaria.
Grazie Sindaco per l'illustrazione del punto. Consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente, buonasera al Sindaco, ai colleghi assessori, consiglieri, il pubblico in aula e quelle che ci ascolta per Centro Mare Radio. Allora, questa delibera che si andrà a votare è un atto di indirizzo per la vendita di una delle 4 farmacie comunali del comune di Ladispoli. Quindi si va all'atto di indirizzo per la cessione della titolarità della farmacia. Abbiamo già discusso in commissione bilancio col presidente Eugenio Trani, con i commissari sia di maggioranza che di opposizione. Quindi leggo velocemente la premessa che dice così: il comune di Ladispoli è titolare della farmacia comunale ubicata in piazza Falcone 25. Con ordinanza sindacale numero 25 del 5 agosto 2002 veniva autorizzata all'azienda speciale ALA Servizi all'attuazione della sede farmaceutica ubicata in piazza Falcone 25. È intendimento di questa amministrazione alienare la farmacia, quindi parliamo di titolarità esercizio commerciale, afferente la sede farmaceutica ubicata in piazza Falcone 25 ed utilizzare i proventi per ripianare i debiti fuori bilancio. Oltre alle motivazioni strettamente economiche legate alle esigenze di bilancio del Comune, è necessario considerare l'attenuarsi della funzione sociale, un tempo svolta dalle farmacie comunali, e l'accentuarsi invece di politiche commerciali più concorrenziali. Al fine di alienare la farmacia, i costi della redazione di una perizia saranno posti a carico dell'aggiudicatario. Ritenuto di dover avviare il procedimento di cessione della titolarità della farmacia comunale ubicata in piazza Falcone 25 e dover stabilire gli indirizzi di massima che disciplineranno la cessione. Ritenuto opportuno che l'azienda speciale alla servizi continua, nelle more della procedura di alienazione, la gestione senza soluzione di continuità dell'attività di gestione della farmacia ubicata in piazza Falcone 25, senza onere aggiuntivi per l'amministrazione, in termini economici e organizzativi, a garanzia del servizio offerto ai cittadini. Vista la legge 221 del 68, la legge 475 del 1968, e il decreto legislativo 267 del 2000, acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in base all'articolo 49 della legge 18 agosto numero 267 del 2000, attesa la propria competenza ai sensi sempre del decreto legge 267 del 2000, per il disposto dell'articolo 147 bis comma 1 della sempre decreto legislativo 267 del 2000, in ordine alla seguente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. Per il disposto dell'articolo 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000, in ordine alla seguente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse. quindi con i voti sopra riportati, propone 1. Di stabilire e formalizzare l'intendimento del Comune di Ladispoli di procedere alla cessione onerosa della titolarità della farmacia comunale ubicata in piazza Falcone numero 25. 2. Di stabilire che gli effetti dell'ordinanza sindacale numero 25 del 5 agosto 2002, con la quale autorizzava l'azienda speciale alla servizi all'attivazione della seconda sede della farmacia ubicata in piazza Falcone 25, cessano al momento della stipulazione dell'atto di cessione da vulturare da parte dell'aggiudicatario. 3. Di stabilire ai fini della cessione i seguenti indirizzi generali. 1. Procedura ad evidenza pubblica con base d'asta non inferiore all'importo che scaturirà con specifica perizia da commissionare da parte dell'amministrazione comunale e con offerte esclusivamente in rialzo. Determinazione del prezzo a base d'asta riferita alla titolarità della farmacia innanzi menzionata. Definizione dei rapporti giuridici in essere al momento della stipulazione dell'atto di cessione da vulturare da parte dell'aggiudicatario. Cessione della titolarità della farmacia subordinata al riconoscimento da parte del competente servizio farmaceutico dell'azienda speciale, con espressa previsione di impossibilità di avanzare pretese risarcitorie nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, tale riconoscimento non dovesse intervenire. Acquisto da parte dell'aggiudicatario delle attrezzature e delle rimanenze di magazzino, presente alla data di effettivo passaggio delle consegne relative alla gestione previa valutazione da effettuarsi con specifica perizia. Passaggio in capo all'aggiudicatario del personale attualmente in servizio con ruolo specifico di farmacista. Accollo a carico dell'aggiudicatario degli oneri relativi alla perizia da redigere. Rispetto del diritto di prelazione da parte dei farmacisti in servizio, come previsto dalla normativa. Dare atto che la sede farmaceutica rimarrà all'interno della perimetrazione così come previsto dalla normativa di legge. 4. Di demandare alla Giunta Comunale e ai responsabili di servizio competenti gli adempimenti conseguenti. 5. Di dare atto altresì che con successivo atto deliberativo verranno ad essere determinate in modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'annessione della farmacia comunale, con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa, riferimento articolo 193-194 del decreto legislativo 267 del 2000, ed avendo riguardo a valutazione e considerazione connessa all'attivazione eventuale di procedure finalizzate al finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio in conto capitale. Infine, con ulteriore separata votazione che ottiene il medesimo risultato, propone di dichiarare, di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile. Sono le due pagine relative alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. Ringrazio e si apre la discussione se c'è.
Grazie consigliere Grimaldi. Ci sono interventi? Consigliere Grando.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Allora, stasera diciamo che con un po' di rammarico prendiamo atto del fatto che siamo costretti a mettere in vendita questa farmacia comunale, diciamo che è un atto, come diceva il sindaco, non piacevole ma purtroppo necessario, però bisogna domandarsi perché questo atto si rende necessario, no? E c'è sempre un motivo, e il motivo è scritto anche tra le righe della delibera, cioè sostanzialmente andiamo a vendere la farmacia comunale per ripianare i debiti fuori bilancio dell'amministrazione, in particolare dell'altra partecipata, la Flavia Acque. Questo magari poi lo rivedremo in seguito quando avremo un quadro completo in fase di approvazione del bilancio e di assestamento. Cominciamo col dire che noi siamo naturalmente contrari a questo provvedimento, perché non capiamo innanzitutto nel corso degli anni come si sia arrivati ad accumulare dei debiti fuori bilancio così consistenti, e non abbiamo ancora neanche un quadro preciso di questa situazione. Volevamo magari che questa sera ci fosse data qualche spiegazione in più, se fosse magari un po' più chiara la situazione, capire intanto se questa farmacia, se la vendita di questa farmacia andrà a coprire parzialmente i debiti fuori bilancio, se sarà invece magari più che sufficiente a coprirli interamente. Comunque fatto sta che da questa operazione una cosa è chiara, che in questi anni il motto "abbiamo tenuto i conti in ordine" non è che, diciamo così, avevate tutto il diritto di dirlo, no? Perché poi quando esce fuori una situazione del genere con debiti fuori bilancio che superano il milione di euro, vuol dire che qualcosa all'amministrazione è sfuggito, e per evitare conseguenze dannose per l'ente si ricorre alla vendita di farmacie comunali. Questo è un atto che noi non condividiamo, ripeto, che non voteremo, quindi preannuncio già da questo momento il voto contrario del sottoscritto, lo faranno poi i miei colleghi. E poi, considerando anche il fatto che le farmacie comunali, con l'utile che producono, anche se purtroppo un utile di poca rilevanza, perché a fronte anche di un giro d'affari molto consistente, poi alla fine gli utili si riducono a 13.000 euro per la farmacia numero 4, 30.000 euro per la farmacia in oggetto e a 70.000 circa per la numero 3 e per la numero 4, per la numero 2 e per quella di Via Bari circa 150.000 euro. Questi utili servono a finanziare poi anche altri servizi, no? È stato detto più volte anche dal sindaco, e appunto la collettività beneficia di questo utile. Per esempio la Fragacque con questi utili porta avanti altri servizi, tra i quali il servizio scuolabus, per esempio. Quindi ci troveremo anche in futuro a dover rinunciare a una parte di questi utili. Quindi dall'anno prossimo, se riusciremo a vendere la farmacia, questi 30.000 euro che la farmacia produceva non ce li avremo più. Quindi dovremo effettuare una serie di tagli, oltre a quelli necessari, che saranno necessari per il futuro, ma anche per andare a compensare questi 30.000 che da prossimo anno in poi ci verranno a mancare. Quindi io vi dico solamente buon lavoro, perché sicuramente di lavoro da fare ce ne sarà tantissimo. E noi in questo anno e mezzo di legislatura che si sta portando avanti non abbiamo mai non abbiamo mai ricevuto, diciamo, tra virgolette, richieste di partecipare a un tavolo condiviso sul quale poter mettere in piedi magari delle iniziative o una serie di tagli individuati in un'apposita commissione, come avevamo chiesto di fare. Questa possibilità ci è stata negata, quindi da questo punto di vista possiamo dire di avere la coscienza pulita. Quindi continuate col vostro lavoro, speriamo che riuscirete a fare un buon lavoro per la città. Certo che non è che possiamo pensare di vendere una farmacia l'anno per rientrare, per pareggiare il bilancio, no? Quindi capisco anche la difficoltà dei consiglieri comunali che come me sono stati eletti al giugno dell'anno scorso, che con tutto questo non hanno nulla a che vedere, ma comunque oggi si trovano a dover votare questo provvedimento per sistemare i guai che qualcun altro qualche anno fa ha causato. Detto questo, termino il primo intervento in attesa magari di sentirne altri da parte della maggioranza. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il sindaco, poi il consigliere Penge.
Sì, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, la quantificazione sta avvenendo e quindi sarà oggetto delle discussioni a breve del Consiglio Comunale. Chiaramente non è legato quel dato a quello di stasera, perché potrebbe essere in più o in meno. Comunque, quando si aliena un bene, diciamo, le cifre, le somme possono servire anche alle opere pubbliche. Considerato che la provincia e la regione ormai non danno finanziamenti alle opere pubbliche, se non casualmente, i mutui il comune di Ladispoli non li può prendere, il fatto di acquisire delle somme per opere pubbliche, diciamo, diventa quasi una necessità. E, tra l'altro, voglio far notare che in Italia quello di cedere le farmacie comunali è una politica che stanno facendo moltissimi comuni. Vicino a noi è stato Bracciano, c'è stato Anguillara, Fiumicino sta facendo la stessa operazione con tutte quante, perché sta diventando un problema anche la gestione. Devo dire che la nostra, tutto sommato, era una positività rispetto ad altre gestioni di altri comuni che erano addirittura in passivo, e quindi, diciamo, non è raro veder vendere farmacie comunali, e per quanto ci riguarda è una scelta, ripeto, non piacevole, ma che è arrivata soltanto una farmacia. Io rispetto alla situazione finanziaria, perché poi di fatto quello che ci costringe a fare questo atto è la situazione finanziaria complessiva, io voglio ricordare che nella storia del Comune di Adispo ci sono stati altri debiti fuori bilancio di grande portata, a parte quello dell'ALA diciamo di qualche anno fa di 1,2 milioni, ma anche al tempo in cui ci fu il passaggio dall'acquedotto gestito dalla Sicea alla Fraiacque. E quando ci fu il contenzioso con l'AMA Servizi per quanto riguarda la pulizia della città, e quindi episodi simili sono avvenuti, ma in quei frangenti il Comune aveva le risorse per affrontare queste problematiche direttamente. Perché adesso non ci sono le risorse? Questo io voglio far vedere ai consiglieri comunali, o concretamente lo leggo da qui. È una pagina di venerdì 1 novembre di Italia Oggi, che come voi sapete è uno dei due o tre giornali economici italiani molto importanti. Parla degli enti locali, una pagina sugli enti locali, il titolo è Rebus Bilanci, soluzione vicina. Al crescere il gettito di IMU aumenta il contributo al fondo di solidarietà e c'è chi ci rimette. Il sottotitolo è I trasferimenti penalizzano i comuni turistici. Allora, su 8.200 comuni italiani, c'è l'elenco dei comuni che devono ridare indietro soldi rispetto all'IMU incassata. E noi abbiamo questa bruttissima posizione di essere tredicesimi su 8.200 comuni. Leggo i comuni che devono ridare soldi, a parte Roma: Rapallo 7 milioni, Sanremo 6 milioni, Chiavari 5 milioni, Arzachena 4 milioni e Spicci, non leggo gli Spicci, Padova 3 milioni, Anzio 2 milioni e 8, Santa Marinella 2 milioni e 7, addirittura sta peggio di noi da questo punto di vista, Alassio 2 milioni e 7, Lerici 2 milioni e 4, Comacchio 2 milioni e 4, Cortina d'Ampezzo, siamo insieme a Cortina d'Ampezzo, 2 milioni e 3, la Dispoli 2 milioni e 3, poi c'è Desenzano e Forte dei Marmi. Cioè, il fatto di avere seconde case fa sì che l'IMU calcolata alla Dispoli, come in questi altri comuni, a questa IMU va sottratto questo 2 milioni e 7 per quanto riguarda la Dispoli, 2 milioni e 3 scusate, come ripeto, come Cortina d'Ampezzo, che lo Stato si riprende e ridistribuisce ad altri comuni. Quindi se non fosse accaduto ad esempio questo insieme alla spending review, insieme fanno 4 milioni di euro, noi non stavamo qui a discutere questo punto, quindi la situazione finanziaria deriva anche da questi aspetti. Per quanto riguarda la commissione sulla spending review, è nostra intenzione farla per il 2000. Intanto continua, cioè non è che è finita la storia dei tagli al bilancio, continua anche nel 2014. Noi riprendiamo la proposta che abbiamo fatto allora e la riprenderemo portandola nel Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Consigliere Pengia.
Ma il Sindaco giustamente fa le difese d'ufficio, è normale che sia così, però è anche vero che noi da tantissimi anni che stiamo ripetendo appunto che non c'era una gestione fatta bene sulle farmacie, a parte l'azienda speciale, quindi lì pure c'erano le nostre criticità che venivano evidenziate, poi c'era la questione delle farmacie, la questione delle rimanenze di magazzino che a noi sinceramente non quadravano mai quando venivano portati i bilanci, perché ritenevamo appunto che c'erano rotazioni sbagliate e così via. Detto questo, comunque arrivare a vendere un cespite importante come una farmacia non è un bel biglietto da visita, ma probabilmente non è neanche un bel biglietto da visita per chi lo compra, perché comunque diciamo tra le righe si capisce che la farmacia non porta più neanche redditività, quindi diciamo che chi acquista probabilmente dovrà esaminare molto bene i bilanci per capire se potrà appunto avere una gestione efficiente dal suo acquisto negli anni a venire, dato che viene pure evidenziato appunto che c'è molta concorrenza e che viene a attenuarsi appunto la funzione sociale, no, di questa farmacia. Quindi diciamo che già dalla delibera partiamo con non una buona pubblicità. Detto questo, da diversi anni che ripeto che poteva essere gestita meglio la questione, come stanno facendo altri comuni, ha detto bene il Sindaco, come stanno facendo altri comuni, però altri comuni lo fanno in modo più intelligente e anche in modo più e quindi studiando proprio come far arrivare dei proventi al comune, lo fanno in modo più intelligente, perché che fanno? Non è che vendono le farmacie intere al 100%, fanno altro tipo di operazione, che io tra l'altro, andate a sentirvi le registrazioni passate, l'avevo anche detto, praticamente loro che fanno? Creano delle società apposta che gestiscono solo le farmacie, che può essere una società per azione, una comandita o altro tipo di società, e che cosa fanno? Non vendono la totalità delle farmacie, vendono una percentuale che può essere il 49 o il 51 ai privati, quello poi naturalmente lo decide il comune, il consiglio comunale e così via, e da lì probabilmente hanno dei proventi perché vengono gestite in modo privatistico, cosa che qui, diciamo, in modo privatistico, insomma, mi sembra di dire una cosa un po' osè, perché insomma qui è gestita in modo pubblicistica la questione, e a noi appunto l'abbiamo ripetuto, quei bilanci della gestione non sono mai piaciuti. E detto questo, la cosa avviene nei comuni, avviene in modo diverso e in modo probabilmente perché quei comuni sanno programmare come avere un'entrata di risorse. E quindi già, diciamo così, l'atto è presentato un po' male. Detto questo, poi io stavo notando tra le righe che praticamente si dice anche al personale che deve essere appunto acquisito dal privato che entra in gestione, personale che attualmente opera nella farmacia, dopo c'è scritto anche che viene data una sorta di prelazione, però penso che in quel caso forse andava motivato meglio, perché poi ci sono tutta una serie di norme, poi magari c'è qualche consigliere sindacalista che ce lo può spiegare, che praticamente andava magari messo in base alle leggi previste dalla normativa del lavoro, in base alle leggi o statuto dei lavoratori, in base alle leggi previste da categorie farmacisti, in base alle leggi e così via. E quindi diciamo l'atto secondo me è pure un po' troppo sintetico e forse è scritto pure male, forse è scritto molto male, anche per la tutela dei farmacisti che attualmente operano in questa farmacia. Quindi diciamo che gli viene data una sorta di... Io sinceramente...